La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Come preannunciato, siamo tornati dopo gli spot di metà trasmissione con la musica italiana, la finestra consueta sulla musica italiana di 50 anni fa, che oggi prevede un'intervista alla quale sono particolarmente lieto di partecipare, con l'autore di questo album, album che porta come titolo il nome dello stesso cantautore, Claudio Fucci, che accogliamo ai nostri microfoni. Buon anno, Claudio.
Buon anno a te e a tutti gli ascoltatori.
Claudio Fucci, che abbiamo avuto più volte modo di intercettare nella sua attuale veste di agitatore culturale, di editore e curatore di un'importante casa editrice specializzata, anzi esclusivamente dedicata alla musica, Lavoro Libero Edizioni, che appunto continua imperterrita. E Claudio mi stava appunto accennando fuori onda che insomma il 2024 si annuncia ricco di pubblicazioni, quindi insomma siamo molto contenti che la sua attività editoriale nell'editoria indipendente, con tutte le difficoltà che la cosa comporti, è comunque molto, come dire, con il vento in poppa. Ma qui oggi invece abbiamo il piacere di accogliere Claudio Fucci, che ho ritrovato qualche tempo fa, perché a Roma c'è stata, non so se ti avevo detto, c'è stata una ripresentazione della nuova edizione della rivista Re Nudo.
Sì,
e quindi ho visto una serie di diapositive che raccontavano appunto l'epoca d'oro di questa rivista alternativa del movimento giovanile dei primi anni 70, con un cartellone di una delle edizioni del Festival di Re Nudo. Tra i nomi spiccava anche quello di Claudio Fucci, insieme a quello di altri più celebrati musicisti come gli Area o come Franco Battiato, tanto per citarne due. Quindi insomma mi è venuta lì l'idea di iniziare il 74, quindi il racconto del 74, con questo tuo disco che appunto stiamo ascoltando in sottofondo, con la canzone Realtà. Questo è il brano che abbiamo scelto, uno dei due brani che ascolteremo da questo album, che in realtà mi confessavi che non è di inizio 74, ma è di seconda metà dell'anno, giusto?
Sì, esce praticamente, cioè diciamo che iniziamo a registrarlo alla fine dell'estate ed inizia ed esce per ottobre-novembre.
Comunque, insomma, a me faceva piacere avere te come padrino quest'anno per la nuova annata, quindi ce ne freghiamo abbastanza di rispettare l'ordine cronologico delle uscite, cosa che invece sto cercando di rispettare per quello che riguarda gli album internazionali, perché altrimenti lì ci si perde. Allora, Claudio Fucci, tra l'altro, come citano le Sacre Scritture, è l'unico cantautore che pubblicò per questa importante etichetta quasi leggendaria, la Trident Records, giusto?
Certo.
E quindi, insomma, c'è anche questa peculiarità, cioè un'etichetta che tutto sommato si ricorda proprio per i prodotti di particolare valore. Che poi, insomma, il marchio poi è stato utilizzato successivamente con esiti diversi da quelli iniziali, però tra il 73 e il 75 sicuramente era un'importante realtà della musica indipendente italiana, giusto?
Sì, e soprattutto che ha pubblicato molte cose vicine al prog.
Certo.
Anche se in quel periodo, sai, non è che noi ci davamo tante etichette, le etichette vere sono uscite dopo, no?
Certo.
Quindi lì era più che altro musica, vogliamo dire, d'avanguardia, ecco, cioè, voglio dire, era vista così.
Sì, no? o la cosiddetta musica alternativa, insomma.
Sì, esatto.
Tra l'altro, dimmi.
No, ti dicevo, poi Re Nudo, al di là della partecipazione nel manifesto eccetera, cioè Re Nudo proprio dalla prima esibizione di Re Nudo a Ballabio, all'Alpe del Viceré, cioè io ero una costante, perché era una grande amicizia con Valcarenghi e con il movimento, perché quello era il momento.
Stiamo parlando di quando ancora non era così importante, o meglio, non era così conosciuto come poi avvenne quando si trasferì al Parco Lambro. Cioè che poi...
No, ma al Parco Lambro diciamo che è stato il culmine e poi naturalmente...
L'inizio della fine, certo.
Esatto.
Tra l'altro, tornando alla Trident, ricordiamo che nell'ambito della Trident, non so se come direttore artistico, comunque in quell'ambito c'era Eugenio Finardi, prima ancora di...
No, allora Eugenio Finardi non era nella Trident, ma era nell'altra etichetta, nella Krams, perché Sassi aveva preso Eugenio.
Però siccome Eugenio
aveva ancora diciamo iniziato la vera attività, allora Sassi, sapendo che ero amico di Eugenio, disse a Salvadori: ma perché non fai produrre il disco di Claudio a Eugenio, così fa un lavoro e nello stesso tempo sta insieme a una persona di cui è amico,
diciamo, per tenerlo un pochettino in esercizio anche,
no? esatto, quindi è stato
per non farlo raffreddare, da... ecco come andarono le cose.
Quelli erano tempi in cui non si, cioè voglio dire, si collaborava anche lì, non si diciamo si lavorava per fare buona musica.
Certo, e insomma finalità che poi nel corso degli anni, al di là del fatto che poi c'era una grossa distinzione tra musica alternativa e musica commerciale, all'epoca c'era questo termine che era proprio una specie
Sì,
di marchio indelebile che veniva, non esisteva che uno potesse vendere grazie alla sua abilità. Ricordiamoci sempre il famoso processo al Palalido di Milano pochi anni dopo, quando Francesco De Gregori venne accusato di essere diventato milionario, come se uno, siccome è bravo e famoso, debba quasi
sì, però
vergognarsene.
lì come tutte le situazioni di quel periodo erano momenti in cui il movimento impazziva, no? Cioè, andava per la sua. E poi dopo le stesse persone che facevano il processo e poi dopo sono entrati nel business della
Alla
musica
grande,
piena.
certo, proprio senza vergogna, assolutamente, insomma.
Ma niente, ma voglio dire, ma questo non vuol dire nulla, però ti fa capire come in quel momento era come si andava, diciamo, a testa bassa, no? E non si perdeva il senso di quello che
Anche
succedeva.
della realtà che ci circondava,
Ma
certo.
tornando al discorso della collaborazione, solo immaginare le persone che hanno lavorato nel mio disco nel 74, immaginati che dentro c'era Hugh Ballen, che era il bassista che poi diciamo, ha suonato con tutti, no? Cioè, praticamente veniva da Trinidad e poi ha suonato dopo di me con Pinardi, con Graziani, con Camerini, con gli Area, con Venditti, cioè un personaggio che con Battisti, un personaggio. Poi c'era Dario Piana che
Certo.
veniva dalle Mani, il gruppo che aveva fondato e che poi dopo mi ha coinvolto anche a me. Ci sono stato coinvolto in alcuni provini che ho fatto con lui. E
Tu come
poi.
venivi, scusami, come venivi collocato? Perché ovviamente il cantautore all'epoca veniva identificato come menestrello di una protesta, portavoce di un disagio giovanile che comunque doveva in qualche maniera essere espresso a livello musicale. Come
No,
venivi
ma
accolto?
io venivo accolto come una specie di, come dire,
Folletto, così, una specie di figura.
no,
No.
sì, ma soprattutto una specie di persona che cercava di spiegare le cose partendo dall'interno della propria anima, no?
Sì, erano molto intime le tue canzoni, se vogliamo.
Sì, certo, beh, tu capisci che la scuola, cioè gli amici di strada erano quelli che c'era Claudio Rocchi, c'era Camerini, cioè voglio dire, la scuola milanese è una scuola che ha avuto da una parte il rock, no?
Certo, basti
Come
pensare
punto
alla
di
DFM,
riferimento
insomma.
forte, no? E dall'altra parte invece l'attenzione alla spiritualità, no?
Certo, beh,
E
con
quindi
Rocchi ne abbiamo, diciamo, l'esempio più lampante, certo.
certo, e io mi collocavo lì in quell'area, no? Un'area un po' particolare, poi sai, io mi sono collocato in tante aree anche per forza, quando la Trident, quando Salvadori prese i Pooh come artista nella sua come manager, io feci tre tournée come supporter ai Pooh che insomma.
Infatti mi raccontavi anche della tua grande amicizia con
Con
loro, con
Stefano, sì,
Stefano
ma
Dorazio in maniera
soprattutto con
principale.
Stefano D'Orazio, del quale vorrei ricordare adesso, la persona era veramente,
Eh sì, un
al di
personaggio.
là della musica, veramente un personaggio.
E poi insomma, oltre
Sì,
che con i Pooh, avevi fatto tournée anche con lo stesso Battiatori, se non ho capito male.
con Franco, assolutamente, con Franco Battiato. E poi ho fatto alcuni concerti con il Banco. Beh, quello era un periodo molto in cui si suonava molto dappertutto. Poteva essere l'aula magna di una scuola, il cortile di un altro posto. Cioè non, e il bello è che tutto veniva organizzato senza cellulari, senza internet, senza niente.
Sì, quasi
Guarda.
miracolosamente, se ci
Sì, io
pensiamo
non riesco
adesso.
a. Non mi ricordo più come si faceva, so che al telefono, senti, siamo un gruppo di studenti di Pavia, stiamo organizzando un festival, eccetera, vuoi venire?
Salivate
Abbiamo
sul furgone e andavate.
solo 100.000 lire, abbiamo solo 30.000 lire.
a momenti ci, insomma, ci andavi proprio paro paro con le
assolutamente,
spese.
Assolutamente.
Vabbè, c'era anche questo spirito diverso, insomma.
Certo, tanto che Maurizio Salvadori una volta, mentre stavamo andando a Genova, dove dovevo fare da supporter ai Carvedeir, gli dici nell'ascensore, ma io cosa guadagno questa sera? E lui mi guardò e disse, perché tu vuoi essere anche pagato?
Sì, perché poi passava anche questo strano messaggio, soprattutto negli anni successivi, che gli artisti, se erano impegnati politicamente, dovevano mettere la propria, come dire, le proprie qualità a disposizione della collettività, sì, senza venire riconosciuto, certo, insomma è una cosa abbastanza folle, se ci pensiamo.
Sì, comunque guarda, quello è un periodo che io ricordo in maniera stupenda, sai, io ho avuto molte vite, quella è stata una vita che ricordo con grande affetto, perché è stata una vita frenetica,
intensa,
che poi ho voluto io lasciare, perché a un certo punto io ho fatto queste cose, ho avuto questa esperienza, poi ho visto che non succedeva nulla di importante, no, che potesse garantire diciamo un minimo di vita, no? Perché è chiaro che non puoi immaginare la tua vita andando avanti in quella maniera, o comunque molti lo hanno fatto, ma poi i risultati sono terribili, no? Io ogni tanto incontro persone che sinceramente avrebbero dovuto mollare prima, no? Cioè uno deve capire quando è il momento, no? Perché anche si può essere artisti, si può lavorare per la cultura, si può lavorare in tanti modi, no?
Beh, tu ne sei la dimostrazione, insomma. Cioè, quello che continui a fare negli anni, anche tutta la tua storia editoriale, ne è la perfetta realizzazione.
Sì, ma voglio dire, ho lavorato nel cinema, ho fatto il distributore di film.
Ma fammi capire una cosa, invece leggo dalle poche notizie che purtroppo, sì, per quello che riguarda gli artisti stranieri siamo sempre molto generosi di particolari, per quello che riguarda la musica nostrana se non sei appunto Battiato o la PFM è difficile avere notizie, però tu poi a distanza di parecchi anni, più di 30 anni se leggo bene, hai fatto un altro album nel 2006?
Sì, sì, perché ho voluto radunare, raccogliere tutti quelli che avevano collaborato a quel progetto e praticamente tutte le canzoni che erano state scartate da quel progetto, perché a quei tempi per fare un LP ci volevano quelle 10 canzoni al massimo,
tutto,
no?
Lì, certo. 8.
Esatto, di più non ci stava nel vinile, no? E c'erano tante canzoni che erano rimaste fuori, allora io ho detto dai, voglio ritrovare tutti gli amici, naturalmente non poteva esserci Hugh perché purtroppo ci ha lasciato presto, ma tutti gli altri, compreso Eugenio e anche altri amici,
Marco Ferradini, leggo
Ferradini, il quale non era nel disco ma era in tutte le tournée che noi facevamo a Milano, perché lui cantava con un gruppo vocale che in quel periodo, cioè, si chiamava Drogheria Solferino.
Bene, bene. Comunque, insomma, al di là dell'effetto nostalgia che avvolge anche il ricordo di quel periodo, tu considera che io mi trovo perfettamente in linea, in sintonia con quanto Tadeo ha affermato, perché addirittura, come sai, faccio un programma dedicato alla musica di 50 anni fa, musica e anche cinema di 50 anni fa, che se ne dica al costo di essere tacciati per, come dire, nostalgici, era di una qualità, di un valore assoluto, insomma, c'è poco da fare, insomma, nello stesso periodo uscivano dischi clamorosi, tanto per farti un esempio, nella prima settimana del 1974 usciva, faccio un po' da spoiler di quello che andremo a sentire più tardi, un disco di Grace Leake dei Jefferson Airplane, un album degli Hot Tuna, un album di Graham Nash, uno a distanza di un giorno dall'altro.
Come adesso, quindi, come adesso.
Uguale, sono proprio. La stessa cosa. E noi nel nostro piccolo comunque avevamo, al di là dei grandi nomi che circolavano all'epoca, perché ovviamente quelli che hai menzionato tu erano di grande successo, Banco del Mutuo Soccorso, premiata Forneria Marconi, Area, Battiato, ancora non era di grande successo perché avrebbe dovuto aspettare la seconda metà degli anni 70 con il cinghiale bianco, eccetera. Però c'era un prodotto medio, tra virgolette, anche se parlare di prodotto forse è ingeneroso, però insomma c'erano grandi operazioni musicali di qualità che è giusto andare a ritirare fuori, e secondo me il tuo eponimo album Claudio Fucci rientra a pieno titolo in questa categoria. Insomma, non è per il fatto che appunto siamo conoscenti e amici, qui c'è un valore oggettivo, e questo brano che abbiamo sentito, Realtà, ne è la riprova. Insomma, il disco venne registrato rapidamente, all'epoca come funzionava?
Allora, guarda, una settimana per registrare le parti musicali, quindi le basi, e poi due giorni per le voci che registrai a Torino, io e Eugenio praticamente, perché i cori li avevamo registrati alla Fonicetra, sempre a Milano, in quella settimana. In una settimana noi abbiamo registrato, in 10 giorni abbiamo registrato il
proprio
nostro...
tempistiche adesso assolutamente improponibili.
Ma poi senza, cioè voglio dire, tutte...
Buona
tutte
la prima.
Suonate, cioè, voglio dire, tutte, tutte in analogico, no?
Certo,
con
certo.
Un piccolo sintetizzatore che fu noleggiato per un giorno e non funzionava bene, funzionavano solo due suoni, difatti così la Trident non lo pagò, e noi usammo solo quei due suoni e
te lo sei fatto bastare. Questo c'è, questo de becchi, come si dice, insomma. Senti, qualcosa in particolare sulla scelta dei due brani che mi hai suggerito, questo Realtà, come mai hai tirato fuori questo e non altri dalla playlist?
Allora, Realtà perché è un brano che è rimasto fortemente nel mio cuore, nella mia testa. Tu immagina che nel CD che ho prodotto per Come le Foglie, il gruppo con cui io di cui fanno parte Attilio Zanchi, Claudio Lugli, personaggi che sono in questo disco, e loro hanno fatto una versione di Realtà perché è un brano in cui io sono praticamente, perché per me è una tranne il finale, che io non lo farei più in quella maniera, però diciamo la prima parte della canzone io ci sono veramente attaccato, perché è folle di fantasmi che sorridono.
Tra l'altro poi, se ho capito bene,
magiche pozioni.
Tra l'altro Come le Foglie risultano tuttora attivi, insomma, hanno fatto anche un'importante presenza in un album I Buoni Maestri, che insomma è stato un album importante, hanno parlato di Piazza Fontana, insomma.
E certo, ma anche perché, voglio dire,
hanno lavorato con Paolo Fresu, insomma, quindi stiamo parlando di grandi cose.
I Buoni Maestri l'ho prodotto io per Volo Libero.
Certo, quindi
insomma... voglio dire, perché loro per me sono un punto di riferimento importante. Abbiamo anche fatto concerti insieme, addirittura qualche giornalista mi ha messo nella
formazione.
Nella formazione, però in
vabbè,
quei
diciamo,
tempi,
eri come una figura.
Quei tempi non esisteva, cioè in quei tempi cioè voglio dire, io e Attilio. Io quando facevo i concerti veniva Attilio Zanchi ad accompagnarmi, oppure io andavo da lui, cioè, non ci curavamo tanto di queste cose. No?
Se diciamo quindi, che l'ego veniva messo in secondo piano.
Assolutamente, era il divertimento.
La condivisione, certo.
Certo, di poter fare qualcosa insieme di bello e stare bene. E far stare bene la gente, insomma, che poi era quello importante.
Che poi, se vogliamo, è anche il motivo per cui, per esempio, facciamo una trasmissione per radio, no? Per rimanere nella comunanza di intenti.
Ma allora, mi sembra che poi la seconda canzone che avevo scelto era Loro Sanno Dove, no?
Certo, infatti volevo chiederti, per salutarti, e chiederti appunto il motivo di questo secondo brano, che cosa ti lega particolarmente a questa canzone?
Allora, Loro Sanno Dove mi lega perché innanzitutto parla veramente dei primi anni della mia vita, cioè della scuola, della focaccia che portavo a scuola, per fare la merenda, l'elementare parlavo.
Non c'era Kinder Delis, diciamo.
Non c'era Kinder Delis, c'era questa focaccia che poi si appiccicava.
Tutta unta, certo, me lo immagino.
Esatto, e poi da lì c'è questa richiesta, ma perché dobbiamo fare tutte queste cose? Ma dove dobbiamo andare? Qualcuno lo sa? E questa era una delle domande più importanti di questo periodo, no? Ma dove stiamo andando? E da come siamo ridotti adesso non l'abbiamo capito.
Non abbiamo dato una risposta. Beh, se vogliamo un po' anche il tema, se ti ricorderai, più o meno dello stesso periodo è il brano In fila per tre di Edoardo Bennato, no? Dove insomma sì, veniamo certo, subito intruppati, certo, subito inquadrati in linea, in fila indiana, e cercare di...
E poi loro sanno dove, mi fa morire da ridere, perché le iniziali, poi io non ci pensai sul momento, no? Ma un giornalista mi disse: ma loro sanno dove e come
Lucy in the Sky with Diamonds.
Come Lucy in the Sky with Diamonds. Ho detto: veramente ci ho fatto caso. Però
ti ha fatto gioco, quello, dai, insomma, è stato
anche
un gancio.
È un
segno dei tempi.
Esatto, un segno dei tempi.
Che pure se ci avessi fatto caso, insomma, non ti sembrava una cosa così
anomala
da dover recitare.
Se qualcuno me l'avesse detto prima, io avrei detto all'inizio, anzi
meglio, con le iniziali, certo. Caro Claudio, è ora di salutarci e di ascoltare questa LSD, allora, questa loro sanno dove. Allora, grazie, complimenti per la tua attività incessante nel campo dell'editoria. Ricordiamo Volo Libero Edizioni, meritevole, meritoria, casa editrice indipendente, soprattutto, anzi esclusivamente dedicata alla musica, cosa che non è da tutti, quindi un ulteriore valore aggiunto alla sua incessante attività. Andiamo a riascoltare la voce vellutata, flautata di Claudio Fucci, di 50 anni fa, ovviamente facendogli tanti auguri per il nuovo anno, dal suo album di debutto, Claudio Fucci, Loro sanno dove. Grazie ancora.
Grazie a voi, buon anno ancora.
Da piccolo salire le scale di una grigia scuola con gli occhi assonnati, una focaccia oleosa, guardare cambiar le stagioni attraverso quel vetro per andare lontano, per arrivare, ma loro sanno dove. Te lo sei mai chiesto? Quando la sera addormenta la certezza e adora il dubbio, te lo sei mai chiesto? Per strada una volta. Da grande salire le scale
radiocittaperta.it, la tua radio online.